Bene, allora la volta scorsa, vi ricordate, ci siamo attardati un pochino sul tema desolazione spirituale e notte, aridità notte. Vorrei riprendere quello e poi portiamo avanti il tema seguente del catechismo, quindi la confidenza filiale. Allora, è importante distinguere questi elementi perché alle volte rischiamo di entrare in crisi nel nostro cammino di fede perché non ci hanno mai spiegato la differenza. Allora, penso che capiti a tutti di vivere momenti nei quali non si gusta più minimamente la preghiera. Ci sentiamo dentro una fatica che non riusciamo a spiegarci. È una fatica positiva, perché il Signore vuole che entriamo dentro uno stile di preghiera, un modo di pregare più profondo, oppure è una fatica legata a delle tentazioni, legata a degli intralci sul nostro cammino, legata ai nostri peccati e così via. Allora, nell'immediato non è sempre così facilmente comprensibile, al di là di quelle situazioni eclatanti di cui vi portavo l'esempio la volta scorsa, di questa persona che appunto, pur avendo fatto delle scelte di vita abbastanza forti, in quel momento viveva una situazione relazionale, sentimentale e sessuale così ambigua, che poi diceva: non capisco perché mi sento così vuota quando prego. Dico: certo, c'hai tre amanti, dimmi te che cosa vuoi provare a sentire. Cioè, capite, no? Che in quelle situazioni penso che la prima cosa sia provare a aggiustare un po' l'esistenza, poi non sta a me giudicare. Va bene, posso anche capire il perché di tante situazioni, non devo giudicare, non devo condannare, tantomeno disprezzare, però almeno indicare che se la tua vita morale è così confusa, non puoi pretendere di godere la presenza di Dio all'interno della preghiera. Che poi Dio sia infinita misericordia e possa toccare il cuore anche di chi è tanto lontano da Lui. Questo sì, per chi era ammessa, io quest'ultimo fine settimana ho sottolineato questo tema, Paolo e la Samaritana, entrambe lontane da Dio, ma toccate comunque, toccati dalla sua misericordia, dalla sua presenza. Vi ricordate, Dio è presente in mezzo a noi, sì o no? La Samaritana e Paolo possono dire sì, nonostante avessero alle spalle quella storia così compromessa. Quindi Dio è infinita misericordia, però non posso pensare che se la mia vita è così confusa, la mia preghiera possa essere tanto deliziosa o bella, va bene? Ma quelle situazioni eclatanti non è che siano così diffuse all'interno di chi fa un cammino di fede serio, va bene? Allora, quando io faccio un cammino di fede serio e non provo più il gusto, il desiderio della preghiera, mi devo chiedere perché. Forse ho recitato per anni con tanta devozione il rosario e adesso non riesco più a recitarlo. Forse per anni sono andato con tanto gusto, con tanto diletto a messa e adesso faccio tanta fatica. Per anni ho letto autori spirituali e adesso no. E potrei continuare, potrei continuare. Allora è importante che capisca se quello che sto vivendo è una prova per affinare il mio rapporto con Dio e staccarlo dalla sensibilità perché si proietti solamente nell'ambito della fede, oppure se è una tentazione del demonio per allontanarmi dalla preghiera. Capite che la differenza è importante. Quindi il tema che poi ci ripresenterà anche il catechismo, tocca il tema della confidenza filiale, cioè nel mio rapporto con Dio sono legato alla sensibilità, al gusto, all'emozione, alla sensazione, oppure sono legato alla fede. È quello il punto. Vi faccio un esempio semplicissimo. Durante il ritiro che abbiamo fatto l'anno scorso, c'è stato un momento di adorazione eucaristica svolto in questi termini: tutti in piedi, con l'apisside in cerchio. Ciascuno di noi ha preso l'apisside e invece di fare l'adorazione eucaristica classica, per cui ho Gesù esposto, che sia in un'apisside, in una teca, che sia nello stensorio, però esposto sul tabernacolo. Scusate, sull'altare, significa che l'altare diventa il luogo dell'ostensione del Santissimo. Ciascuno di noi teneva l'apisside in mano a rotazione, quindi ognuno di noi è diventato in qualche modo quell'altare, quel luogo di ostensione dell'Eucaristia. Bene, È chiaro che quel tipo di adorazione fatta in quel modo, il fatto di tenere Gesù fra le mani, di poterlo stringere, toccare, ha generato molte sensazioni e reazioni emotive in diverse persone del gruppo. Questo penso si capisca, eh? Chi fa l'adorazione notturna, per esempio, entra in chiesa, si trova il Santissimo esposto e tante persone in silenzio che pregano. Io questa è un'esperienza che feci tanti anni fa, ero molto più giovane. Andai proprio alla scuola di preghiera di Padre Antonio Gentili, la preghiera del cuore, uno dei corsi che verrà a fare qui. E lui aveva organizzato l'adorazione notturna. Entrare in cappella alle 2, trovare una decina di ragazzi in ginocchio, seduti, sullo sgabello, a gambe incrociate per terra, dove volevano, in silenzio davanti a Gesù Eucaristia, fu toccante. Allora, quelle emozioni, quelle sensazioni sono importanti, ma non sono il senso della preghiera. Va bene? Allora, è importante quando si entra dentro il mondo della preghiera saper distinguere gli ambiti, perché la nostra sensibilità è importante, siamo fatti anche di sensazioni, di emozioni, di stati d'animo, è importantissimo questo, ma l'essenza della preghiera non sono le sensazioni, le emozioni, è una cosa molto diversa. Allora, alle volte entriamo dentro queste situazioni di aridità, come poi vedremo con San Giovanni della Croce, perché il Signore vuole che ci stacchiamo dal gusto in quanto tale per attaccarci a Lui, che è una cosa diversa. Diverso è cercare, come diceva, mi sembra, Maria Maddalena, diverso è cercare le consolazioni di Dio, che possono essere di varia natura, diverso è cercare il Dio delle consolazioni. Perché se io cerco il Dio delle consolazioni, posso continuare a cercarlo anche quando le consolazioni non ci sono, anche quando la preghiera è confusa, anche quando mi sento distratto, anche quando non ho voglia di pregare, comunque continuo a cercare Dio. Se io invece cerco le consolazioni di Dio, quando la consolazione viene meno, smetterò di pregare. Ci saranno tante ragioni, anzi qualcuna in più che tante, che mi spingeranno a smettere di pregare. Quindi ripeto, è importante questo tema, perché poi riguarda quello che è l'unico vero, importante rapporto della nostra vita. E dico vero non perché i nostri rapporti non lo siano, ma perché è l'unico che travalica lo spazio e il tempo e che mi proietta verso l'eternità. Io posso amare alla follia il mio congiunto, il mio coniuge, i miei figli, i miei genitori, i miei amici, li posso amare alla follia, ma c'è un limite oltre il quale non potrò andare, è il limite della morte, è il limite dello spazio. Io ho avuto rapporti bellissimi con persone in Colombia, vi faccio per dire, sono anni non le vedo più, e come faccio? Come faccio? Non è che possa dire vado là. Venite qua, 10.000 km non sono pochi. Ci sono dei limiti all'interno dei nostri rapporti. L'unico rapporto vero che mi accompagna da sempre e per sempre è con Dio. Quindi capite che curare quel rapporto non è secondario, capirne le dinamiche non è secondario, cercare di crescere dentro quel rapporto non è secondario. Va bene? Quindi questo è tutto il tema. Si parte il capitolo del catechismo, il combattimento nella preghiera, si parte da quello. Quindi siamo dentro il tema, uno dei temi più importanti, che appunto è quando io non sento più quel qualcosa che sentivo prima e devo capirne il motivo. Allora è chiaro, no? Penso fin qui l'orizzonte nel quale ci muoviamo. Io, se volete, rileggerei un istante con voi quei numeri di Sant'Ignazio di Loyola che toccano il tema della desolazione, eh? Quindi rivediamo un attimino questo tema della desolazione spirituale, senza approfondirla perché l'abbiamo fatto la volta scorsa, per poi passare al tema della aridità. Allora, numero 317 degli esercizi spirituali. Si intende per desolazione tutto il contrario della consolazione, e cioè l'oscurità dell'anima, il turbamento interiore, non ce l'avete questo, sui fogli. Il turbamento interiore, lo stimolo verso le cose basse e terrene, l'inquietudine dovuta a diverse agitazioni e tentazioni. Va bene, quindi è chiaro quello che avviene dentro di me. Non mi sento più proiettato verso Dio con devozione e con amore, mi sento proiettato verso altro. E questa viene definita desolazione. Quindi lo stimolo verso le cose basse e terrene, l'inquietudine dovuta a diverse agitazioni e tentazioni. In questo modo l'anima si inclina alla sfiducia, è senza speranza e senza amore, Fede, speranza e carità. Si perde queste dimensioni, va bene? Sfiducia, senza speranza, senza amore, si ritrova pigra, tiepida, triste e come separata dal suo creatore e signore. Va bene? Quindi in questa situazione diventa faticoso pregare e forse abbiamo vissuto anche noi situazioni così, nelle quali proprio non ne abbiamo voglia. A Palestrina si sarebbe detto, non so come si dice qui, Padre curà, non me ne te. Cioè non mi viene, non ne ho voglia, c'è qualcosa che mi manca, non me ne te. Va bene, fatemi rinverdire ogni tanto il dialetto prenestino. Allora, quando io vivo questi stati d'animo, è importante che valuti attentamente le mie decisioni. Vi è mai capitato, per esempio, in un momento di crisi di coppia, di dire basta, la faccio finita? Quando, non la faccio finita che mi sparo, cioè, non è quello, o gli sparo, no. Ecco, a me quando sono capitate persone che avevano questi momenti, oppure anche come formatore, no? Sono in crisi, lascio la vita consacrata, dico no, no. Non è quello il momento nel quale devi fare decisioni. Quando avrai raggiunto la serenità interiore potrai decidere, perché se io decido in quei momenti è chiaro che avendo le idee confuse rischio, come si suol dire, di prendere lucciole per lanterne e a quel punto vado a sbattere da qualche parte, va bene? E infatti dice Sant'Ignazio, cioè non me lo sono inventato io, quello che ho detto è perché l'ho imparato da Ignazio, per carità. Nel tempo della desolazione non bisogna mai fare cambiamenti, mai. Sono in difficoltà e allora decido di no, prima cerca di superare la difficoltà, ritrova la serenità interiore, ritrova il tuo equilibrio e a quel punto potrai fare dei cambiamenti significativi. Va bene, rimanere saldi e costanti nei propositi e nella decisione in cui si era nel giorno precedente a quella desolazione. Chiaro, lui fa riferimento agli esercizi spirituali, ma questo si può amplificare, direbbero gli antichi, mutatis mutandis, cioè cambiando ciò che si può cambiare, lo si può amplificare a tutta la nostra esistenza. Va bene? Infatti, come nella consolazione ci guida e ci consiglia soprattutto lo spirito buono, così nella desolazione lo fa lo spirito cattivo. Quindi in quei momenti devo stare attento perché? Perché non è saggio decidere di cose significative. E con i suoi consigli noi non possiamo prendere la strada giusta. Quindi quando seguo lo spirito cattivo non posso prendere la strada giusta. Durante la desolazione non dobbiamo cambiare i propositi precedenti. Vedete, ritorna sullo stesso tema. Se io ho deciso di fare un certo tipo di percorso, e l'ho deciso a mente tranquilla, convinto che fosse giusto, non posso dire oggi cambio perché mi sento a disagio, perché non mi piace, perché mi sento male e così via. Ignazio lo sconsiglia, va bene? Però giova molto reagire intensamente contro la stessa desolazione, per esempio insistendo di più nella preghiera e nella meditazione, prolungando gli esami di coscienza, aggiungendo qualche forma conveniente di penitenza. Per cui anche l'esame di coscienza. Oggi si parla piuttosto di esame di consapevolezza. Mi sa che quel foglio non ce la faremo stasera. Vabbè, tanto non ci rincorre nessuno. Quando si parla di esame di coscienza, noi dovremmo stare attenti perché alle volte si rischia la cosiddetta lista della lavandaia, si usava questo termine un tempo. Per cui io faccio l'elenco arido, concedetemi, dei miei peccati. Questa è una cosa buona, non è cattiva per l'amor del cielo, però non è sufficiente. Allora oggi si parla piuttosto di un esame di consapevolezza, cioè cerco di cogliere qual è l'andamento della mia esistenza, no? Quella semplice azione, perché quella azione comunque sia ha delle radici, è come ogni frutto, il frutto è attaccato a un albero, il quale albero ha delle radici. Allora ogni azione nasce da alcuni atteggiamenti. Più o meno significativi della mia esistenza, i quali si radicano dentro l'orientamento di base della mia esistenza. Ci sono persone che di orientamento di base sono altruiste e quindi mettono l'altro al centro dell'attenzione, persone che come orientamento di base sono egoiste. Questo è orientamento di base, altruista o egoista. È chiaro che poi può far sviluppare delle attitudini fondamentali. Su quelle attitudini fondamentali poi dopo si radicano le mie azioni. Ma se io mi limito soltanto a guardare le azioni, è come se stessi guardando un frutto. tolto il frutto, comunque mi resta la pianta con le sue radici. Va bene, quindi ci vuole attenzione, eh? Ignazio dice: valuta bene, cerca di capire che cosa sta capitando dentro di te, non semplicemente quell'azione puntuale, ma cerca di capire se dentro di te c'è un orientamento di base, anche se non usa queste parole, Ignazio, ripeto, questo è un linguaggio moderno. C'è un orientamento di base verso l'altro, verso Dio, verso il bene, verso il bello, usiamo i trascendentali, il buono, l'uno, il vero, oppure se c'è un orientamento verso il ripiegamento su se stessi, verso la autoaffermazione, verso lo sfruttamento altrui e così via. Su questo orientamento di fondo, poi ripeto, ci si potranno innescare tanti, tanti atteggiamenti, per esempio l'egoismo oppure la generosità, eh? E potremo continuare. A quel punto, se io sono egoista perché l'orientamento di fondo è riversato su me stesso, quella persona mi ha trattato male, non la perdono, perché al centro dell'attenzione ci sono io e non lui. Allora il non perdono è il mio peccato, sì, ma quel peccato si radica dentro un egoismo di fondo, perché? Perché al centro della mia attenzione ci sono io. Allora sì, è giusto che gli accusi quel non perdonare, ma mi devo chiedere quale ne è la radice. La radice è che non ho messo Dio al centro dell'attenzione, ma me. Quindi tutto quello che va contro di me non lo posso accettare. Capite? Allora è chiaro che l'aridità poi può scaturire da un orientamento di fondo non buono, oppure da atteggiamenti che sono fioriti in maniera sbagliata. Bene. Quindi questo esame di coscienza di cui parla Ignazio, che ripeto con termini moderni si potrebbe definire esame di consapevolezza. E il tema della penitenza, anche questo per me non è secondario, perché la mortificazione, al di là che può essere di varia natura, mi aiuta comunque sia a decentrare la mia attenzione dalla mia sensibilità, dal mio corpo, da me stesso ad altro, va bene? Andare a letto e sentire lo stomaco vuoto che brontola mi fa cogliere che in fondo, arriverò a domattina ugualmente anche se non ho mangiato. Quindi è non centrare l'attenzione su quel cibo, su quella cosa, ma cercare di orientarla su altro. Va bene, quindi anche la penitenza ha un suo senso. Evidentemente non come mortificazione, cioè dare la morte a qualcosa di cattivo, quanto piuttosto come affinamento della mia sensibilità. Oggi si parla piuttosto di quelle forme di penitenza che mi facciano crescere nella carità, perché io posso essere una persona estremamente mortificata, ma se la mortificazione mi porta a essere esasperato e l'esasperazione mi porta a essere acido, scusate, ma non serve a un granché. Pensate a quelle forme ascetiche esasperanti nelle quali poi la persona sembra quasi più non essere neanche un essere umano, si è disumanizzata, e non è questo la cosa importante, va bene? Quindi anche il tema della penitenza. Ora, il punto è chiedersi perché si vive questo stato di desolazione, va bene? Però leggiamo un altro punto prima. Chi si trova nella desolazione si sforzi di conservare la pazienza, che si oppone alle sofferenze che patisce, e pensi che presto sarà consolato se si impegna con ogni diligenza contro quella desolazione, come è detto nella sesta regola. Quindi l'esercizio della pazienza. È una pazienza che si associa anche al tema della fiducia. Rimasi molto colpito dall'espressione di un mistico indiano, quindi non cristiano, che usava questa frase: ti attenderò, dovessi anche aspettarti per l'eternità. Quindi questa persona sentiva la privazione di Dio, la mancanza di Dio, ma c'era dentro di lui la speranza, la fiducia, la perseveranza, la pazienza. Cioè ho capito che sei così bello, così importante, che voglio aspettarti. Allora anche nella mia desolazione, comunque sia, non mi scoraggio, vado avanti. Pensate che lo scoraggiamento è una delle armi più potenti che ha il demonio. Fissatevelo bene in testa, lo scoraggiamento è una delle armi più potenti che ha il demonio. Perché una volta che sono scoraggiato, divento facilmente attaccabile da tanti punti di vista. Concedetemi un esempio banalissimo. Hanno fatto un'indagine statistica, anni fa credo negli Stati Uniti, somministrando a due gruppi di studenti dei test. Allora, hanno somministrato dei test matematici a un gruppo di studenti e questo test non era risolvibile. Cioè, praticamente ci aveva degli assurdi logici dentro che era impossibile a risolversi. Va bene? All'altro gruppo hanno somministrato invece dei test risolvibili. Allora, una volta che i due gruppi hanno affrontato il primo test, hanno ricevuto la somministrazione di un altro test uguale per tutti. La statistica ha dimostrato che il gruppo di coloro che apparteneva ai test irrisolvibili presentava un livello di fallimento molto, molto, molto più ampio rispetto all'altro, perché essendosi scoraggiati di fronte al primo test, non sono stati capaci di affrontare un test molto più semplice che invece gli altri hanno risolto. Quindi tutti più o meno allo stesso livello, va bene? Quindi tutti avrebbero potuto risolvere il secondo test facilmente, la statistica ha detto no, perché nel gruppo di coloro che appartenevano al primo test irrisolvibile, moltissimi si sono scoraggiati, non hanno attivato le loro potenzialità, le loro capacità, hanno detto tanto non ci riesco e quindi non l'hanno fatto. Qui ci sono delle professoresse e credo che la cosa funzioni. Ripeto, fu uno statistico, un test, è chiaro che questo esperimento fu fatto a livello psicologico, però voi capite che quando si insinua dentro di noi l'idea tanto non ce la faccio, non mi riesce, rinuncio a combattere. Lo scoraggiamento mi porta alla rinuncia. Una volta che io ho rinunciato a combattere, divento vulnerabile di fronte a qualunque cosa. Pensate che di nuovo un'indagine scientifica fatta negli Stati Uniti ha dimostrato che c'è una differenza statistica molto significativa nella guarigione da malattie incurabili fra coloro che credono in qualcosa e coloro che non credono in niente. Perché il credere in qualcosa ti dà la capacità di lottare. Stessa indagine statistica fu fatta nei lager. E anche lì si è dimostrato che coloro che avevano un ideale per il quale combattere, che non è detto fosse la fede cristiana, poteva essere anche il tornare a casa per riabbracciare i propri familiari o il desiderio di uscire per vendicarsi ferocemente contro i nazisti, chi aveva questo ideale ha avuto una speranza di vita molto superiore rispetto a chi non ce l'aveva. E questo continua a dirci che lo scoraggiamento è letale da tutti i punti di vista. Smettete di combattere e sarete vittime del nemico. Questo vale a livello organico, a livello psicologico, a livello spirituale e così via. La volontà, il desiderio, la caparbietà di combattere attiva continuamente delle potenzialità dentro di noi che alle volte sono nascoste, ma sono presenti. Quindi Ignazio ci avvisa, attenzione allo scoraggiamento, ci vuole tanta pazienza, non scoraggiarti, non ce la faccio più, è una menzogna, non è vero, non è vero. E quella è una delle menzogne più tremende, non ce la faccio più. E ve lo dico, io sono 20 anni che lavoro con le persone, mi rendo conto, come psicologo, lo sapete, mi rendo conto che non è vero. Non è vero. È che io mi convinco di non farcela più e allora è vero che non ce la faccio più. È chiaro che se mi chiede uno sforzo sovrumano, vieni, aiutami Michele, si sposta questo. No, non ha senso. Già è pesante, poi è cementato, però se mi trovo di fronte a delle sfide realistiche e dico non ce la faccio, è perché mi sono convinto e allora è vero, non ce la farò. E quindi attenzione perché la desolazione è pericolosa da questo punto di vista, perché mi convinco di non potercela fare. Bene? Allora, qual è il motivo principale? I motivi ne presenta tre, Ignazio, è il numero 322. Tre motivi per la desolazione. Il primo, perché siamo tiepidi, pigri o negligenti nelle pratiche spirituali. E quindi è la mia responsabilità, cioè di fatto sto trascurando la mia vita di fede. Trascurandola è normale che non fiorisce dentro di me anche quella risonanza emotiva bella di fronte a quello che è un vissuto di fede. Quindi sono tiepido, pigro, negligente nelle pratiche spirituali. E così la consolazione spirituale si allontana per colpa mia. E questo è il primo motivo. Sono io che sto sbagliando. Il secondo motivo, perché il Signore vuole provare quanto valiamo e quanto andiamo avanti nel suo servizio e nella sua lode, anche senza un'abbondante elargizione di consolazioni e di grandi grazie. Cioè, il Signore vuol capire, fatemi usare questo termine, per riprendere un po' l'espressione ignaziana, se io veramente cerco Lui o cerco semplicemente il mio benessere. Io mi posso chiedere, se entro in chiesa perché mi fa star bene, scusatemi, alle volte mi sento un po' un aguzzino, ma lo faccio anche con me stesso, purtroppo sono fatto così, mi ci vuole e vi ci vuole pazienza. Ma se io entro in chiesa perché sto bene, la mia domanda crudele è, scusami, ma tu chi cerchi entrando in chiesa? Il tuo benessere o cerchi Dio? Perché alle volte io mi sento dire, ah padre, quando entro in chiesa sento tanta pace. Ringraziamo Dio, e se tu non sentissi pace ci entreresti in chiesa. Scusate, io sono cattivo, ma mi verrebbe spontaneo fare una domanda così. Non senti niente, ci vai ugualmente in chiesa? No, e allora chi stai cercando veramente? Guardate che la strumentalizzazione è una cosa tante volte in agguato nella nostra esperienza senza che ce ne rendiamo conto. Quante volte amando gli altri, non amo gli altri, amo ciò che gli altri mi danno. Quante volte riempio i miei vuoti affettivi attraverso la presenza degli altri. Una statistica, perdonatemi, mi piace muovermi alle volte anche in chiave un po' scientifica perché altrimenti potrebbero sembrare idee mie. Una statistica ci dice che i sacerdoti o comunque i consacrati che lasciano la vita religiosa perché non si sentono soddisfatti e si sposano, facilmente falliranno, perché io non posso sposarmi per riempire il mio vuoto affettivo. Quanti matrimoni saltano perché esco di casa per sposare una persona perché non voglio più stare in casa? Sto fuggendo, non sto rincorrendo un ideale. E quante situazioni ci sono di questo tipo? Quindi il punto chiave è cosa sto cercando. Quando cerco Dio, chi cerco? Cerco me stesso perché mi fa star bene Dio, perché mi consola l'anima, perché mi promette il paradiso, perché mi fa star bene, o cerco Dio perché è Dio? E se noi riuscissimo a scendere nel profondo di queste domande, perdonatemi, molti di noi entrerebbero in crisi, perché troppo spesso ricerco Dio per tutto quello che Dio mi dà. Se non altro la promessa del paradiso, se non altro la promessa della pace e così via. Tutte cose legittime, cerchiamole da Dio, non cerchiamole dai maghi. Però attenzione, attenzione, perché se quello è il leitmotiv fondamentale della mia esistenza, prima o poi entrerò dentro questa desolazione. Perché Dio desidera un amore vero, non un amore interessato. È un pochino come quando ci si rapporta con le persone, a pelle si sente se quella persona ci cerca perché ci vuol bene o ci cerca perché ci sta usando per un qualche privilegio, per una qualche ragione, per un qualche motivo. Penso sia capitato anche a voi. Anche nei rapporti sentimentali, alle volte si sente tanta fatica. Perché? Perché l'altro mi sta usando per i motivi suoi e questo prima o poi mi manda in crisi. Bene. Quindi Ignazio sottolinea fortemente, se io cerco Dio perché sto cercando le sue consolazioni, il benessere, me stesso e così via, è possibile che prima o poi entri dentro questa desolazione. Va bene. E poi il terzo, perché sappiamo con certezza e ci convinciamo così da sentirlo internamente, che non dipende da noi acquistare o conservare una grande devozione, un intenso amore, le lacrime o alcun'altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono e grazia di Dio nostro Signore, ossia, qui è un'espressione chiarissima, perché non facciamo il nido in casa d'altri. Bene, elevando la mente a superbio o a vanagloria, con l'attribuire a noi stessi la devozione o altre forme della consolazione spirituale. Va bene, ah, Dio mi ha privilegiato perché sono sempre felice. Non sei un privilegiato, sono doni. E Paolo dirà chiaramente, tutto è grazia. Tutto è dono di Dio. Quindi la desolazione spirituale mi aiuta anche a capire che per quanto io ce la possa mettere tutta, non dipende da me prendere il paradiso e tirarlo in terra. Ma è il paradiso che scende in terra perché Dio è amore. Non perché io con i miei sforzi titanici mi sono innalzato al paradiso. Questa è la mentalità ebraica, rabbinica. Per cui io con le mie opere, alla fin fine, metto le mie opere davanti a Dio, Dio mi deve premiare, non la mentalità ebraica di oggi, io quella non la conosco, del tempo di Gesù, e San Paolo contro questa mentalità si scaglia fortemente, tutto è dono, tutto è grazia, non è che io mi possa vantare di una situazione di benessere, di gioia, il Signore, io mi ricordo tempo fa, ero in un gruppo, no, non ero, conoscevo un gruppo, mi invitavano ogni tanto ad andare, un gruppo un po' estremista di questi dei movimenti carismatici. Va bene, niente contro i movimenti carismatici, ma quello era un gruppo un po' estremista, tant'è che poi dopo sono venuti fuori problemi anche con la Santa Sede. E allora una persona di queste andò da un vescovo e gli disse: Eccellenza, mi faccia vedere la pienezza di Spirito Santo che è lei, perché noi nel nostro gruppo abbiamo le profezie, abbiamo le visioni, abbiamo i miracoli, lei che cos'ha? Scusate, ma un discorso di questo tipo, a me quando mi fu detto rimasi inorridito. Che poi in quel gruppo ci potessero essere anche certi doni carismatici, niente da ridire, ma se sono doni carismatici, se sono doni, sarà un dono di Dio, non posso presentarlo come un vanto. E questo ragazzo che me ne parlava, invece, quasi con un certo orgoglio, mi presentava quello che questa sua consorella aveva detto, come dire, ecco, noi sì che abbiamo lo Spirito Santo, quello anche se è vescovo non ce l'ha. Ma scusate, ma c'è qualcosa che non funziona. Poi può darsi che quel vescovo effettivamente fosse anche addirittura fuori della grazia di Dio, ma non posso farmi un vanto dei doni che Dio mi ha fatto. Capite? Allora la desolazione mi ricorda che sono tutti doni. Quindi notate che anche la desolazione può avere dei connotati in qualche maniera, perdonatemi, utili, perché mi fanno riflettere, mi fanno capire alcune cose. Ma dalla desolazione devo cercare di uscire, perché comunque sia è una situazione non positiva, di natura sua. Questo in merito alla desolazione. Adesso diamo un'occhiata invece a quella che è l'aridità in senso stretto. Quindi quello che San Giovanni della Croce ci presenta quando siamo di fronte a questo cammino di purificazione della vita spirituale. Va bene? Quindi se si tratta di purificazione è una cosa positiva, non la devo fuggire. Quindi attenzione, perché ripeto, noi siamo persone senzienti, intelligenti, scusate, razionali, anche senzienti, ma rischiamo di proiettare troppa attenzione sulla dimensione emotiva. Cioè noi facciamo coincidere il gruppo di preghiera, l'esperienza di preghiera, la veglia di preghiera, nella sua efficacia, nella sua bellezza, in funzione dei sentimenti che ha generato in me. Se noi pensiamo a certe esperienze di fede, non le rileggiamo normalmente come esperienze di fede, ma come quelle esperienze che hanno generato dentro di me emozioni intense. Correggetemi se sbaglio. Solamente la persona che ha fatto un passo avanti dice sì, l'emozione è importante, ma non è il fondamento. Non è il fondamento, perché mi posso mettere davanti a Gesù Eucaristia, stare un'ora in silenzio senza provare niente, senza sentire niente, anzi quasi vuoto dentro, e portare avanti quell'adorazione eucaristica solo per amore a Gesù, senza sentire niente, e perdonatemi, fare un atto meritevole di grazia da parte di Dio, molto maggiore rispetto ad andare a fare quella veglia di preghiera nella quale tutti siamo contenti, esaltati, felici. Ma allora per chi l'ho fatta quella veglia di preghiera? Capite? Non so se riesco a spiegarmi, no? Perché il discrimine non sempre è facile a trovarsi, ma si va nella direzione dell'amore puro. Cioè io ti amo perché sei Dio, non ti amo per quello che mi dai. Ecco, sarebbe bello andare in questa direzione di maturità. San Giovanni della Croce mi vuole portare in questa direzione. Imparare ad amare Dio perché è Dio, non perché mi dà qualcosa che gratifica la mia soddisfazione, che mi fa star bene, che mi fa star felice, che mi rasserena. È chiaro che in questa direzione dell'amore puro poi si va anche verso quelle forme eretiche che, tendenzialmente eretiche, che poi si sono sviluppate anche nella storia della spiritualità. Siamo nel 1500-1600 francese, appunto, la corrente dell'amor puro che arriva a dire: se anche Dio mi mandasse all'inferno, io continuerò ad amarlo perché è Dio. Cosa c'è di eretico lì dentro? Che l'amore mio è molto maggiore di quello che può essere l'amore di Dio. Quindi il mio amore verso Dio è superiore all'amore che Dio ha verso di me. Questa è eresia. Va bene? Questa è eresia. Però c'è un fondamento interessante. Cioè il mio amore a Dio non è perché poi mi porta in paradiso, ma perché è Dio. Ma ora voi capite che se io amo Dio a tal punto da dare tutto per Lui, Lui che cosa fa? Mi manda all'inferno? Cioè l'amore suo verrebbe ad essere inferiore rispetto al mio, per cui io lo desidero, lo rincorro, lo bramo e lui mi tira una pedata nei denti e mi manda all'inferno. Capite che non funziona, è lì l'inghippo. Però è bella l'idea di fondo, che poi ripeto sfocia dentro un'eresia. È bella l'idea di dire: io non amo Dio perché poi mi darà qualcosa o mi dà qualcosa, amo Dio perché è Dio. Ecco, San Giovanni della Croce In questo percorso di purificazione vuol farci cogliere questo spessore di un amore che non è intriso di sensibilità, di sensazioni, di emozioni, è semplicemente intriso di fede. Quindi, piano piano, tutto quello che è legato semplicemente a una dimensione emotiva, e San Giovanni della Croce parlerà anche di gola spirituale, va bene? Tutto quello che è associato a quello, piano piano, deve essere relativizzato. Altrimenti non amo Dio, ma amo ciò che Dio in qualche maniera mi fa godere. Quindi amo me stesso amando Dio. E è drammatico quando si arriva a questo. È drammatico. È chiaro il concetto, penso di sì. A livello teorico, no? Cosa c'è che non è chiaro?
Non si può arrivare a amare qualcosa senza dipendere dalla passione del sentimento.
Non è...
Una purezza così settico la vuole diventare quasi impalpabile.
Non è, dunque, innanzitutto... Questa è l'esperienza di San Giovanni della Croce, che è nella mistica, ci sono due forme di mistica, c'è la mistica della volontà e la mistica dell'intelligenza. San Giovanni della Croce è piuttosto nella mistica dell'intelligenza. Per esempio San Bernardo di Chiaravalle, Santa Teresa d'Avila, sono più nella linea della mistica della volontà, dove c'è ancora questa dimensione. Non posso dire che uno sia più grande dell'altro, non ne ho la competenza. Dico soltanto che il diletto resta, ma non è l'elemento motore, non è l'elemento chiave. Quindi, questa...
Non faccio amare Dio perché voglio passione, perché voglio sentimento, ma però per arrivare a Dio, seguendo Dio, mi creo per forza una passione, un sentimento, un amore. Perché raggiungere l'amore senza riuscire a far muovere in me qualche sentimento...
Certo, però quello è il livello più basso, direbbe San Giovanni della Croce. Quindi Giovanni non dice che è cattivo, dice semplicemente che come partenza sta bene, ma si arriva a un punto in cui, quindi non è un giudizio su di te per l'amor del cielo, è che noi stiamo verificando che a un dato momento io potrei non sentire più quella passione, potrei non sentire più quel trasporto verso Dio, ma c'è da dire che comunque sia, quando per esempio Teresa d'Avila viveva le estasi, lei le viveva in alcuni momenti quasi come se fosse in un rapporto sessuale, con questa passione così forte che coinvolgeva anche il corpo, quindi la sensibilità. Allora vorrei sottolineare che non è un assoluto, ma se io vivo momenti di aridità, di vuoto, è perché il Signore mi vuol portare a questo tipo di amore. Quando io intravedo questo tipo di amore, posso anche vivere tranquillamente tutte le altre forme di amore, perché non mi ci fermo. Quindi d'accordissimo con te, cioè non va assolutizzata questa posizione di un amore che è asettico, però posso anche vivere un amore asettico. Quando io sono arrivato a abbracciare quel tipo di amore asettico sulla croce, nel quale non c'è più niente, se non la nuda fede, direbbe San Giovanni della Croce, allora sono pronto a riabbracciare anche tutti quegli altri amori, ma non in maniera possessiva, ma come dono che Dio può farmi. Quindi benissimo che possa andare a fare un'adorazione, Ignazio di Loyola parla... Ignazio di Loyola parla del dono delle lacrime, che è un movimento interiore. Chi direbbe che uno ruvido come Ignazio di Loyola parli in questi termini? Però è un dono. Quindi Dio mi tocca il cuore, questa consolazione, in maniera così forte che la reazione emotiva è piangere. Quindi non si nega la possibilità di un'emozione o di una sensazione, ma si dice che non è l'elemento fondamentale. Non essendo l'elemento fondamentale, posso continuare a camminare anche dentro l'aridità, anche dentro il vuoto. Poi se il buon Dio vuol concedermi anche quelle situazioni, sta bene. Ma la maturità è superare quelle situazioni senza negarle. Quindi è possibile che ancora le viva come dono di Dio, ma non mi devo aggrappare a quello, perché posso vivere dei momenti nei quali non sento più niente. Se io sono aggrappato a quello, quando io non sento più niente, rischio di fare un passo indietro. Se io invece ho raggiunto questo amore verso il Signore, anche quando non sento niente, va bene così, mi nutro di fede. È quel Dio mio perché mi hai abbandonato, quando vivo dentro di me questo dramma, comunque resto attaccato a Dio. Penso sia più chiaro adesso, va bene? Quindi d'accordissimo che non posso considerare come punto di arrivo questo amore asettico nel quale c'è soltanto il filtro dell'intelligenza. Perché poi San Giovanni della Croce avrà un'espressione fortissima, no? Quando raggiunge la vetta del monte dice: squarcia la tela a questo incontro, cioè fatti abbracciare. Io ti voglio per me, quindi ti voglio anche godere, ti voglio possedere. E quando lui arriverà appunto sulla vetta del monte, riprenderà l'espressione di San Paolo, no? Voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. E lui dirà, miei sono i cieli, miei è la terra, e continua, no? Con un'espressione poetica meravigliosa fino a prodare a dire perché io sono di Dio e Dio è mio, un qualcosa di questo tipo, no? Quindi c'è anche la passione dell'amore, ma non è l'assoluto. Non è l'assoluto. E allora questa purificazione mi porta a considerare la bellezza di questa passione, ma non l'indispensabilità. Capito? Quindi se c'è, ringraziamo Dio, se non c'è, va bene, uguale. Quella è la maturità del rapporto interpersonale. Credo che anche nella vita di coppia, ci siano momenti in cui c'è questa passione, questa attrazione, questo desiderio, momenti in cui c'è la scelta, ti ho scelto e magari ti manderei anche a quel paese, però ti ho scelto. La maturità è dire ti amo anche quando soltanto ti ho scelto, non soltanto quando c'è questa passione, il trasporto, il desiderio, no? Ugualmente nel rapporto di figli-genitori, genitori-figli, cioè tutti i rapporti profondi vivono, no, queste situazioni. Quindi, ripeto, d'accordissimo che non può essere un punto di arrivo definitivo e assoluto, ma può far parte tranquillamente del cammino. Quando io purifico tutto quanto, se poi Dio mi dà il diletto, ringraziamo Dio. Va benissimo, va benissimo. Bene. Bene, possiamo andare avanti allora su questo tema dell'aridità. Ripeto, non faremo il foglio perché non voglio ingolfarvi con troppi concetti. Allora, Giovanni appunto parla di aridità. Siamo nella notte oscura, nel libro della notte oscura, capitolo ottavo, al paragrafo 3. Non possono come in passato, cos'è questa eredità? Non possono come in passato dare un passo avanti nella via della meditazione, poiché il senso interiore è già annegato in questa notte e quindi non c'è sensibilità, non c'è, la quale li lascia tanto aridi che essi non trovano alcun gusto nelle cose spirituali e negli esercizi di devozione, in cui erano soliti trovare diletto e piacere, ma al contrario vi trovano disgusto e amarezza. Dio, invero, vedendo che tali anime sono alquanto cresciute, affinché diventino forti ed escano dalla fanciullezza, le allontana dal dolce petto e, depostele dalle braccia, le avvezza a camminare con le proprie gambe, cosa nella quale esse sentono grande novità perché tutto si è volto loro a rovescio. È chiaro questo, no? Il tema dell'aridità. Cioè io finora provavo grande diletto, soddisfazione, piacere, adesso non sento più niente. E allora come capire se è una vera aridità che Dio mi fa sperimentare per entrare in questa maturità della fede, oppure se è un qualcosa che rientra nella desolazione e quindi devo un attimino aggiustare il tiro, eh? Devo rileggere un po' forse la mia esperienza, il mio cammino di fede. Poiché tali aridità spesso, questo è il capitolo 9, sempre della notte oscura del libro primo, poiché tali aridità spesso potrebbero procedere non dalla notte e purificazione dell'appetito sensitivo, ma da peccati e imperfezioni, e allora siamo dentro la desolazione, o da fiacchezza e tiepidezza, o da qualche cattivo umore e indisposizione fisica, indicherò alcuni segni dei quali si conosce se questa aridità è frutto della purificazione di cui si parla o nasce dai difetti enumerati. Tre sono i principali segni. Va bene, è chiaro questo. Allora, posso essere nella notte, purificazione, per arrivare a questo amore puro che non nega poi anche la presenza del diletto, quando Dio vuole. Posso essere nella desolazione, quindi in una situazione che non mi consente di andare avanti. Ma a livello fenomenologico, quello che io sto sperimentando è la stessa cosa. Quindi aridità, vuoto, mancanza di desiderio. La sensazione di non andare avanti, di non provare niente, di non sentire niente e così via. Va bene? Il primo segno sia quando l'anima, come non trova gusto e consolazione nelle cose di Dio, così non la trova in nessuna cosa creata, poiché la pone in questa notte oscura per inaridirle e purificarle l'appetito sensitivo, il Signore non permette che prenda gusto in cosa alcuna. Bene, questo è il primo elemento. Quindi io non sento gusto in Dio, ma non sento gusto in niente. Quindi significa che è la mia sensibilità che viene purificata poco a poco per andare al di là semplicemente dell'attaccamento sensoriale, per sconfinare in questo discorso di fede, di questo rapporto di amore che è intriso di fede. Allora non trovo gusto in niente, perché è chiaro che se io perdo il gusto in Dio, ma trovo gusto in tante altre cose, allora mi devo chiedere perché ho perso gusto in Dio. Va bene? Quindi questo è il primo segno. Infatti, nella natura si dovrebbe sentire qualche inclinazione e desiderio di gustare cosa diversa da quella di Dio, poiché ogni volta che l'appetito cade in qualche imperfezione, subito sente di restare inclinato ad essa, poco o molto. Ma perché questa mancanza di gusto delle cose del cielo e di quelle della terra potrebbe essere causa di qualche indisposizione o qualche umore melanconico, è necessario il secondo segno condizione. Allora, perdo il gusto di tutto, e giustamente dice San Giovanni della Croce, scusate, ma siamo depressi? Perché un depresso può perdere gusto in tutto, eh? Quindi fa le cose, lui parla di melancolia, è chiaro che poi noi usiamo termini moderni, la persona che appunto ha perso il gusto di tutto e quindi non sente soddisfazione neanche nella preghiera. Va bene, quindi siamo dentro una perdita generale di gusto, nella quale perdo anche il gusto del cammino di fede. Non sento niente, non provo niente, non mi attira niente. Tutto diventa fatica, tutto diventa vuoto. Va bene? Secondo segno. Il secondo segno della presenza di questa purificazione è dato dal fatto che l'anima ordinariamente porta la memoria a Dio con sollecitudine e diligenza penosa, vedendosi senza quel gusto nelle cose di Dio, e la pensa di non servire il Signore ma di tornare indietro. Da ciò si conosce che tale disgusto e aridità non procede da fiacchezza e da tiepidezza. È proprio infatti di questa non preoccuparsi molto e non avere sollecitudine interiore per le cose di Dio. Perciò grande è la differenza fra l'aridità e la tiepidezza. Quest'ultima porta con sé molta debolezza e remissività nella volontà e nell'animo, senza alcuna sollecitudine di servire Dio. L'altra, o aridità purificativa, ha invece con sé un'ordinaria sollecitudine unita a preoccupazione appena di non servire il Signore. Allora, cosa significa questo? Nello stato depressivo non ho voglia di far niente, mi sento svuotato di tutto. Lui dice: nell'aridità, no, no, cioè io non sento gusto in niente, ma il desiderio, l'anelito verso Dio c'è. Quindi non ho perso passione per la vita. Non ho perso il desiderio di servire il Signore, anzi mi sembra di non fare abbastanza. Per questo si distingue rispetto alla depressione, no? Nella depressione è tutto azzerato. In questo stato il primo segno è che è tutto azzerato, ma il secondo segno è che comunque io ho la passione, ho il desiderio, la volontà, cerco il Signore, mi sembra anzi di non fare abbastanza per Lui. Quindi l'altro aspetto della depressione sarebbe la abulia, la mancanza di volontà. In questo caso non c'è abulia. Va bene? Quindi si perde la sensibilità e mi sta bene, ma c'è la volontà, cosa che invece manca negli stati depressivi. Va bene? Quindi questo è il secondo segno. Allora, nonostante abbia perso il gusto, però c'è la passione per il Signore, il desiderio, questa sollecitudine interiore, la preoccupazione di non fare abbastanza per il Signore. Anche se questa sollecitudine è talvolta affiancata da melancolia, quindi da questa apparente depressione, come spesso avviene, non tralascia per questo di compiere il suo effetto purificativo nell'appetito, poiché esso è privo di ogni gusto e pone in Dio ogni sua cura. Quindi non provo gusto, ma cerco comunque Dio. La volontà è sempre di andare verso di Lui. Va bene? La causa di questa aridità si deve al fatto che Dio dirige verso lo spirito i beni e la forza del senso, poiché il senso o forza naturale non è capace di quello, resta digiuno, secco e vuoto. Quindi la sensibilità che è abituata a toccare, a gustare, a percepire le cose materiali, una volta che è indirizzata verso Dio si sente privata, privata. È per questo che perde questa passione, questo desiderio, si sente svuotata in se stessa. E poi vorrei leggervi il terzo segno, perché il tempo vola e è una materia tosta, per cui poi ci fermiamo un attimino per confrontarci, semmai. Il terzo segno per conoscere se si tratta della purificazione del senso è il seguente: l'anima non può più meditare né discorrere appoggiandosi come in passato sul senso dell'immaginazione, quantunque dal canto suo vi si affatichi molto, poiché in questo stato Dio comincia a comunicarsi a lei non più per mezzo del senso, come faceva prima, per mezzo del discorso che componeva e divideva le notizie, ma dello spirito puro, in cui non si trova successione di ragionamento, dandosi a lei con atto di contemplazione semplice, in cui non possono giungere i sensi, né interni né esterni, della parte inferiore. Perciò l'immaginativa e la fantasia non possono trovare appoggio in alcuna considerazione e neppure per l'avvenire possono fermare il piede in essa. Dunque, cosa significa questo? Significa che quando io mi metto a pregare, uso anche la mia sensibilità, uso anche l'immaginazione, ricordiamoci il metodo ignaziano. Ecco, in questo stadio qua non riesco, è tutto bloccato, perché Dio mi si comunica direttamente attraverso un tocco, diciamo, più profondo che mi fa percepire la presenza, ma non fa nascere dentro di me quella reazione emotiva e anche immaginativa che è tipica del lavoro mio personale. Quindi si va verso la contemplazione infusa, cioè verso la presenza di un Dio che mi si dona come presenza, va bene, ma che non è frutto di una mia ricerca, semplicemente di una mia ascesa, di un mio lavoro, che passa attraverso la mia sensibilità, va bene? Ora è chiaro che per poter capire questi temi bisognerebbe poterli sperimentare, A noi basti questo elemento. Nella mia esperienza posso vivere appunto il gusto, il diletto, oppure il disgusto e l'aridità. È importante che mi chieda continuamente di che cosa si tratta. Va bene? Se già ho assimilato questo concetto, ho fatto il primo passo. Mi devo chiedere, sono dentro la desolazione? E quindi sto vivendo forse delle situazioni non consone a livello morale, a livello spirituale, a livello esistenziale, oppure no, non è desolazione, ma è un percorso di purificazione attraverso il quale il Signore vuole che io continui a pregare, ma senza darmene il gusto, senza darmene la gioia, senza darmi anche quelle immagini, quelle visioni, quelle sensazioni che possono accompagnare la mia esperienza di fede. Il tutto perché? Perché arrivi poco a poco ad approdare ad un rapporto con Dio basato soprattutto fondamentalmente sulla fede, che ripeto non toglie che poi ci possono essere anche momenti di diletto, di gusto, di passione, di soddisfazione, ma li si vivono come dono che Dio fa in quel momento, ma non come elementi necessari del cammino di fede, va bene? Quindi io continuerò a pregare anche quando non sento niente, anche quando non vedo niente, anche quando mi sembra di trovarmi di fronte a delle tenebre profonde. Quella è la preghiera vissuta nella fede, nella notte della fede. Va bene? Quindi è chiaro che devo valutare se dentro di me ci sono situazioni che stanno impedendo la percezione viva, anche gustosa di Dio, perché sono dentro la situazione della desolazione, oppure se Dio mi sta solamente purificando. Se Dio mi sta solamente purificando, non mi devo spaventare, non devo fare chissà quali grandi ricerche, voli pindarici, andare avanti con serenità. Se sono dentro la desolazione, evidentemente dovrò rileggere la mia esistenza e cercare di capire che cosa non sta funzionando dentro la mia esistenza. Si è capito qualche cosuccia? Perché è non è confuso, è complesso il tema, è molto complesso. Poi è chiaro che deve passare attraverso le nostre esperienze, perché se io non ho mai vissuto questi momenti di aridità, per esempio, faccio fatica a capire di che cosa stiamo parlando. Così come se io non ho mai vissuto il diletto nella preghiera, ma sono stato abituato soltanto a pregare, di nuovo faccio fatica. È chiaro che per poter entrare dentro questo tema bisogna avere avuto la possibilità e il dono di sperimentare queste situazioni. Per cui vivere la gioia dell'incontro con Dio e non viverla più e chiederci che cosa è successo. Cosa è successo? Va bene, quindi le nostre crisi di preghiera, che sono fondamentali, va bene, devono passare attraverso la riflessione, l'analisi, direi il discernimento. Quindi non sento, non vedo, non percepisco, mi chiedo perché, cos'è che sta succedendo. Quello che è certo è che accanto a una possibile rettifica della mia esistenza C'è il dono che Dio mi fa di poter crescere nella fede, poter crescere in un rapporto di amore con Lui che può passare anche attraverso il vuoto e il silenzio. Quindi non c'è da aver paura, perché se io ho fatto un'analisi abbastanza seria della mia vita, approdo a non cogliere niente di così trascendentale, dico, in sintonia con quello che mi dicono Ignazio e Giovanni, significa che veramente il Signore mi fa il dono di fare un passo avanti. Quindi non devo aver paura, ma io non provo niente, ma io non sento niente, ma io mi sento distratto. Chiediti perché, adesso qualche parametro in più ce l'hai. Se veramente non devi rimettere in discussione la tua vita, il tuo cammino di fede, forse il Signore ti sta purificando, ti fa il dono di entrare dentro una preghiera meno legata alla tua sensibilità e più legata alla fede. E questo è un passo avanti non indifferente. Va bene? Ecco, se quest'ultimo punto vi è rimasto chiaro, è tutto quello che volevo dirvi, al di là poi delle moltissime cose dette finora. Va bene? Non so perché ridete, ma insomma. Io ho insistito tanto su questo perché, vedete, tante volte ci si scoraggia perché ci chiediamo se il Signore ci ascolta, se le nostre preghiere gli sono gradite, se Lui può perdere tempo con persone come noi e così via, no? E domande di questo tipo possono portarci un pochino a entrare in crisi. Ma può Dio ascoltare una persona come me? Può Dio preoccuparsi di me? Può Dio? Ecco, se io riesco a capire che fa parte di un percorso normalissimo di vita, che anche i santi hanno vissuto, sarà più difficile che mi scoraggi. Capite? Per me è quello il punto chiave. Se è vero che la preghiera è quel rapporto con l'unica persona che poi mi ha visto nascere e mi accompagnerà per l'eternità, è l'unica, capite che diventa importante. Non stiamo parlando di un biglietto allo stadio o di una prima al cinema o a teatro, stiamo parlando di quello che è il senso vero ed eterno della nostra vita. Quindi se io riesco a cogliere anche quelli che sono gli inghippi del demonio, le fatiche, gli intralci, anche se stasera non ho capito tutto, ma mi si è accesa qualche luce qua e là, capite che si è fatto un passo avanti importantissimo. Va bene. Poi se mi dite che non avete capito nulla, mi dispiace. Io di più non saprei che dire. Va bene. Poi è chiaro che lì si scivola poi verso un discorso di direzione spirituale, questo è evidente, Perché è chiaro che il discorso teorico può essere per sommi capi, per sommi capi può essere chiaro, ma poi dopo come applicarlo alla mia situazione di vita è sempre importante che abbia dei parametri oggettivi di verifica, che possa vedere un attimino di essere aiutato da qualcuno che mi aiuti a rileggere appunto quello che è il mio percorso. Questo è una cosa diversa, per questo che l'importante è capire l'aspetto teorico, poi la concretizzazione va un po' affidata anche ad altri elementi oltre alla lettura di un libro, questo penso sia comprensibile. Bene, io mi fermerei qui, vorrei lasciare la parola a Michele. Penso che temi di questo tipo siano molto interessanti, ma almeno a me stancano, poi non so voi, perché sono densi, come? Sono molto impegnativi, molto, molto. Però ecco, dal canto mio sono affascinanti. Quindi per me sono quelle cose che non possono essere capite, devono essere semplicemente un attimino intraviste. Poi uno dice, va bene, fra 6 mesi, fra 1 anno, perché non riprendiamo questo aspetto? Per vedere se con le riflessioni fatte, forse anche confronti con qualche sacerdote in confessione, in direzione spirituale, e poi il ritornarci sopra, qualche cosa si è più chiarito. Va bene, adesso si è aperto un orizzonte, poi è chiaro, non possiamo esplorarlo se non attraverso la nostra esperienza. Va bene, io non vorrei dirvi altro perché sennò vi stanco troppo. Vorrei lasciare a Michele il momento della poesia e poi terminiamo, come al solito, con un pochino di preghiera. O siete troppo stanchi, lo vogliamo fare ugualmente la preghiera, un pochino davanti a Gesù ci mettiamo. Benissimo. Allora, se avete sentito disturbi in cuffia anche questa volta, io non so più che fare. Va bene, toccherà mettere il Bluetooth.
Leggerò questa sera un'altra poesia di Dietrich Bonhoeffer, che abbiamo già letto un paio. Queste sono un po' più leggere delle precedenti, sapete, lui è stato, è un padre, è un pastore luterano morto impiccato nelle prigioni tedesche perché accusato di attentato a Hitler, insomma, anche se non era vero, ovviamente. La poesia intitolata Parola e silenzio. Facciamo silenzio prima di ascoltare la parola, perché i nostri pensieri sono già rivolti verso la parola. Facciamo silenzio dopo l'ascolto della parola, perché questa ci parla ancora, vive e dimora in noi. Facciamo silenzio la mattina presto, perché Dio deve avere la prima parola. E facciamo silenzio prima di coricarci, perché l'ultima parola appartiene a Dio. Facciamo silenzio solo per amore della parola.
Bene, ringraziamo Michele. Allora, ci sono domande urgenti che potrebbero toglierci il sonno stanotte? O possiamo... No, anzi, vi ho quasi fatto addormentare, figurati. Va bene. Bene, allora ci fermiamo.